terminato. Il Grande Fratello si può fare al tempo del coronavirus. Il garante della privacy Antonello Soro dice: misure eccezionali purché siano proporzionate e limitate nel tempo. Cellulari Google Maps per controllare se ci si muove troppo. Quindi diciamo il garante della privacy ritiene che questo contesto è un contesto in cui si può, diciamo, chiudere un occhio, forse anche entrambi, per controllare insomma gli spostamenti tramite cellulari Google Maps. Verremo tracciati tutti. La libertà al tempo dell'emergenza è un concetto difficilissimo da maneggiare. Lo dimostrano tutte le vicende delle guerre, e questa a modo suo lo è, in cui i diritti personali e civili sono andati in sofferenza. Il coronavirus ha portato Grande Fratello, tra cellulari Google Maps ogni movimento, ha portato Grande Fratello. Tra cellulare Google Maps ogni movimento, seppur in maniera non direttamente personalizzato, finisce dentro il cervellone del nuovo controllo di Stato. Nella stanza dei bottoni gli italiani diventano delle particelle monitorate. Non più solo dalle forze dell'ordine, chiamate a multare chi non rispetta le regole, ma anche dalle nuove tecnologie, che per la prima volta diventano protagoniste della lotta a un contagio. Nella prima pandemia, al tempo dell'innovazione digitale, si impone un tema epocale. Quanto i diritti costituzionali dei cittadini italiani sono compatibili con una normativa dei tempi di guerra? Di certo saranno messe in atto misure eccezionali per far fronte all'emergenza, purché siano proporzionate e limitate nel tempo. È il monito del garante per la privacy Antonello Soro, che si sta confrontando in queste settimane con il governo e la protezione civile, dicendosi pronto a collaborare se arriveranno proposte da organismi e istituzioni competenti. Privacy e tutela della salute è il grande tema, nel giorno in cui il governatore del Veneto Luca Zaia dice che controllare le persone, i loro spostamenti grazie ai cellulari, per verificare il rispetto delle norme contro il coronavirus, sarebbe un'ottima soluzione, ma servono norme giuridiche. In pratica, la Regione Lombardia, in collaborazione con le compagnie telefoniche di Rete Mobile, ha monitorato i cellulari per verificare gli spostamenti di possessori di telefono al di fuori di una cella telefonica. Anche Google sta studiando come l'utilizzo di dati aggregati e anonimi potrebbe aiutare la lotta al coronavirus. Un esempio potrebbe essere il supporto all'autorità sanitaria per determinare l'impatto del distanziamento sociale, in modo simile a quello per cui mostriamo gli orari di punta nei ristoranti e flussi e del traffico in Google Maps. Tuttavia, un portavoce dell'azienda americana spiega che tale monitoraggio non includerebbe la condivisione di dati sulla posizione personale, sugli spostamenti e sui contatti di nessuno. E qua, boh, ci si può fidare, come meno.
E diciamo che comunque fa abbastanza impressione leggere questo articolo, perché al di là del discorso della retorica, no, della guerra, no, questo stato di guerra in cui viviamo, che effettivamente poi anche si materializza con i militari nelle strade, appunto ieri dicevamo appunto che a Verona i militari adesso possono iniziare a girare, quindi strade sicure inizieranno a girare per fare i controlli. Oggi si parlava che in Campania appunto è stato dato il via libera all'intervento dell'esercito per evitare assembramenti, richiesto dal Presidente della Regione Campania, e anche a Trieste, dicevamo appunto anche ieri, appunto stati mandati dei militari per in ottica appunto di gestione del coronavirus, ma anche di controllo dei confini. Però appunto questo articolo qua, appunto con questa, al di là di questo discorso diciamo della guerra, della lotta al coronavirus, la cosa che almeno a me colpisce molto è il discorso dell'emergenza, nel senso che se uno si mette un attimo a pensare, fa due conti un po' col passato, quante cose che ci sono nella nostra legislazione, legislazione dello Stato italiano, che ci subiamo, sono cose di emergenza, perché alla fine anche se si pensa al periodo finire degli anni 70, quello che la storiografia ricorda come della lotta al terrorismo, gli anni di piombo, poi questo ovviamente è un punto di vista su quella che fu una stagione di conflitto sociale molto alto, produsse una serie di cambiamenti nella legislazione che adesso noi sembrano anche banali, come per esempio il discorso di dover dichiarare chi si ospita in casa e i domicili e la questura. È una cosa che prima non c'era, è stata fatta per evitare appunto che i latitanti avessero reti di rifugio, che chi veniva appunto, che i gruppi armati avessero solidarietà, supporto, quindi appunto era una un'ottica di antiterrorismo che poi è stata rimasta nel codice, diciamo nella vita di tutti quanti, come anche il discorso di alcuni reati, per esempio il travisamento, piuttosto che altre robe di piazza, manifestazioni pubbliche, che adesso appunto sono stati anzi peggiorati magari da altri decreti, come il decreto di sicurezza di Salvini, piuttosto che da altre leggi. Però appunto tutte queste cose inizialmente sono sempre state varate con un discorso emergenziale, con una tacita promessa di beh, quando è finita questa fase le leviamo via, e invece fatalità sono sempre rimaste. Quindi
o magari ne viene cavata solo una parte, pian pianino iniziano a cavare, così tu magari anzi ti fanno respirare libertà perché iniziano a cavarti pian pianino, e invece comunque non viene mai ridato tutto.
Come anche per esempio in Francia l'état d'urgence, lo stato di emergenza in Francia, che è una specie di legislazione militare praticamente, è stata fatta appunto anni fa per la minaccia del terrorismo islamico, e adesso rimane ancora. Quindi appunto viene anche da chiedersi se appunto una volta rientrata questa emergenza sanitaria, se invece rientrerà, no, l'emergenza diciamo securitaria, ecco, per fare un gioco di parole, nel senso se diciamo più passano i giorni, più un po' tutti forse ci facciamo la convinzione che non potremo tornare alle nostre vite precedenti, nel senso ci sarà qualcosa che sarà comunque cambiato, e resta da capire appunto in che senso.
Comunque l'articolo finiva, non finiamo di leggerlo, solamente diciamo che diceva che il 2 febbraio l'Authority per la Privacy, ovvero due giorni dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza, ha espresso un parere favorevole sulle misure previste dal governo.
E continuiamo un po' con questo approfondimento sul discorso tecnologico, diciamo la tecnologia nella lotta al coronavirus e nel controllo della società, delle persone, perché appunto queste idee peregrine che vengono agli amministratori italiani non è che piovono dal cielo, nel senso altri le hanno pensate prima di loro. E l'esempio è quello cinese, appunto queste ore fra l'altro sono arrivati e pare anche dei medici cinesi a portare soccorsi agli italiani. Però appunto quello che si vuole importare dalla Cina, più che l'aspetto diciamo strettamente sanitario, è quello repressivo. E questo è un altro articolo sempre dell'Huffington Post del 17 febbraio, quindi un po' vecchiotto, però appunto era uscito nei giorni, diciamo primi giorni dell'emergenza, quando la cosa sembrava ancora confinata al territorio cinese. Droni, robot, riconoscimento facciale, così la Cina usa la tecnologia contro il coronavirus. Il coronavirus è un dramma umano, ma anche una grande sfida tecnologica per i governi e le aziende, che devono trovare nuove modalità per contenere i danni. Il controllo delle persone che sono state nella zona di Hubei sfiora i confini della fantascienza. Un abitante di Nanchino, che era stato a Wuhan senza dirlo a nessuno, ha ricevuto a casa una visita della polizia che lo invitava a misurarsi la febbre, e quindi adesso è sottoposto alla quarantena. Un cocktail tecnologico fatto di gestione dei dati, intelligenza artificiale e geolocalizzazione ha individuato il trasgressore e lo ha punito. Nella regione del Guangdong invece sono spuntati robot nelle strade che sgridano i passanti che non indossano le mascherine dopo averli individuati attraverso le videocamere. Intanto nel cielo di Pechino e Shanghai volano da giorni dei droni che usando i loro speaker urlano le direttive ai passanti. Messaggi cortesi ma fermi su come comportarsi di fronte all'inedita epidemia, mentre altri droni si stanno occupando nell'area di Wuhan, quella col maggior numero di malati, della distribuzione dei farmaci e delle mascherine, che purtroppo non sono sufficienti per il gran numero di malati. I grandi operatori telefonici, a partire da China Mobile, hanno inviato ai loro utenti un messaggio di testo che genera un elenco di province che hanno visitato ultimamente. Il personale sanitario messo nei posti di blocco fuori dalle aree infettate chiede ai cittadini di mostrare il loro smartphone per verificare i loro ultimi spostamenti. È diventata una sfida collegiale quella al coronavirus da quando il governo ha chiamato tutti i cinesi alla lotta. Non possono esimersi da questa missione in grandi gruppi tecnologici come Baidu, il Google cinese, che ha messo a disposizione della società una tecnologia veloce e sofisticata per misurare la temperatura corporea ai viaggiatori della stazione di Qinghe, uno degli hub di Pechino, in cui transitano centinaia di migliaia di persone al giorno. Con questo sistema riescono a misurare la temperatura di 200 persone in transito al minuto, grazie a tecnologie come riconoscimento facciale e infrarossi. Poi c'è il caso di McVie, un'azienda specializzata in intelligenza artificiale che il governo USA ha inserito nella lista nera, che ha costruito un sistema simile a quello di Baidu per misurare la temperatura ai cittadini, coinvolgendo nel progetto 100 ingegneri che stanno lavorando da remoto. E questa modalità apre un altro capitolo nel libro delle sfide tecnologiche. Molte aziende cinesi e multinazionali stanno accelerando con la forma del telelavoro per evitare che gli addetti si spostino da un luogo all'altro, aumentando il pericolo di diffusione. Gli analisti già stimano i danni di questo gap drammatico della furente produzione asiatica, che porterà il PIL della Cina a una crescita sotto il 4%. Quindi quando portate lo smartphone fuori casa, pensateci due volte su quello che state portando con voi. E iniziamo con la lettura di un testo che fa un po' un ponte fra quella che è la prigione a cielo aperto in cui stiamo vivendo in questi giorni tutti quanti in tutta Italia. Tutti quanti, poi anche questo ovviamente da capire, perché c'è chi è costretto in un appartamento, chi l'appartamento non ce l'ha, chi sta in una villa, e oltre appunto alla prigione a cielo aperto, invece quella prigione vera e propria che è stata scossa, il sistema carcerario italiano è stato scosso nella scorsa settimana da violente rivolte. L'articolo è apparso sul sito Dinamo Press, si intitola Affettività recluse, è firmato CB ed è del 16 marzo 2020.
In trasmissione, che questo è suono marcio, è fuori discussione. Eia, sol da me, vienimi a cercare. Buzzone di Cinecittà, tenta di svoltare con la giusta mentalità, solo girando rime. Sai da te.
Il primo weekend di emergenza nazionale è trascorso. In questi strani giorni, per citare un sempre amato Battiato, in cui il tempo sembra seguire un inusuale ritmo scandito a colpi di decreti, la mente appare come offuscata da una molteplicità di pensieri, che confusamente, nella maggior parte dei casi in solitaria, cercano di attribuire un senso all'inedito presente che ci è toccato in sorte. Lo stato di isolamento forzato, definito in maniera progressivamente più stringente dal susseguirsi di norme straordinarie, implica la riduzione drastica, se non totale, di contatti sociali. Sappiamo bene, però, che dietro la dilagare del refrain «Io sto a casa» e «Chi una casa non ce l'ha» si nasconde una serie di amare conseguenze, che poco hanno a che fare con la bellezza di ritrovare del tempo per sé. Da un lato, infatti, ci sono case caratterizzate da situazioni di violenza fisica, mentale e psicologica, principalmente agita nei confronti di donne e ragazzi, case in cui la convivenza forzata si trasforma in un vero e proprio incubo, dal quale si vorrebbe solo fuggire, situazioni incandescenti che, esacerbate della convivenza forzata, rischiano di esplodere. In questo senso, l'invito è quello di contattare la già esistente helpline telefonica per casi di violenza e stalking. Dall'altro lato, per chi vive in case dove si respira un clima migliore o per chi magari vive da solo, la repentina stretta relazionale inizia a pesare non poco sulla complessità degli equilibri cognitivi ed emotivi. L'impossibilità di vedersi fuori dalle case, di incontrare e toccare altri corpi, di interagire vis a vis con gli affetti più cari, influenza enormemente la gestione del quotidiano. Ecco allora che si moltiplicano le strategie per rimanere connessi, che grazie al fiore di strumenti virtuali rendono possibili aperitivi su Zoom, gli allenamenti su Hangout, le cene in videoconferenza, nel nome di un diffuso desiderio di socialità che forse, in condizioni differenti, sarebbe percepito come un'urgenza. La consapevolezza di non poter autodeterminare la propria socialità, di non poter beneficiare, quando lo si desidera, dello sguardo complice degli altri, significativo, sembra produrre un forte senso di spaesamento, inserendosi in un quadro di per sé già difficile. Lo stare in relazione, nelle molteplici e favolose forme in cui può manifestarsi, rappresenta infatti un elemento fondamentale per nutrire il proprio mondo interiore, nonché per condividere, nel senso letterale di dividere tra, i propri e gli altrui stati mentali, fattori questi di grande rilevanza nella vita di tanti. Considerando allora la consapevolezza, almeno per chi scrive, dell'importanza che le relazioni affettive hanno nella costruzione quotidiana della salute fisica e mentale, intesa non solo come assenza di sintomi o malattie, ma come benessere complessivo, non stupisce che proprio i legami affettivi vengano drasticamente normati, limitati se non proprio impediti all'interno degli istituti detentivi. E questo accade non solo in condizioni emergenziali, come abbiamo visto nell'ultima settimana, ma da sempre, in forma pensata e strutturata. Le persone che vivono in condizioni di detenzione possono infatti usufruire generalmente di soli 6 colloqui al mese, per un totale di 6 ore, e di 2 telefonate sempre mensili, per una durata massima di 5 minuti, una settimana in determinati istituti. La violenza del carcere. Rispetto al carcere e alla detenzione, occorre qui aprire un'imprescindibile parentesi. Il carcere rappresenta un'istituzione totale creata ad hoc con lo scopo di confermare e radicalizzare un'organizzazione sociale fondata su disuguaglianze e oppressioni. In tal senso, esso è immaginato e organizzato al fine di riprodurre ciclicamente se stesso attraverso un violento intreccio di fattori che si cela dietro l'insopportabile retorica legata a modello rieducativo e risocializzativo previsto dall'ordinamento penitenziario. Il carcere, come scrive anche Angela Davis, assumendo una prospettiva abolizionista, è ormai considerato talmente naturale che l'idea di metterlo complessivamente in discussione risulta quasi impensabile. Per questo motivo, come la stessa autrice suggerisce, è necessario continuare a lottare per abbattere quelle gerarchie economiche e sociali che creano dominio e marginalizzazione e sulle quali si fonda l'istituzione penitenziaria. Torniamo al momento presente, all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 anche all'interno delle carceri. All'incirca 10 giorni fa sono state disposte ulteriori restrizioni per le persone detenute al fine di contenere il possibile contagio del virus e di assicurare adeguati standard sanitari all'interno degli istituti. Queste misure definivano la sospensione di tutti i colloqui e di tutte le attività formative, andando a intensificare la condizione di isolamento che già caratterizza ampiamente la vita delle persone detenute. Misure oltremodo ipocrite e ridicole. Il sovraffollamento carcerario e le precarie condizioni igienico-sanitarie presenti all'interno degli istituti rappresentano elementi strutturali che, di per sé, devono essere considerati un rischio quotidiano per la salute delle persone che in carcere ci vivono. In più, il continuo entrare e uscire degli agenti di polizia penitenziaria appare come un lampante controsenso rispetto alle motivazioni con cui le misure sono state presentate. A fronte dunque di una situazione già drammaticamente disumana, complicata da misure inaccettabili e da una comunicazione praticamente assente relativa a ciò che accade fuori, che ha chiaramente determinato forti preoccupazioni per i familiari delle persone recluse, le rivolte che si sono moltiplicate all'interno delle carceri sono state espressioni di profonda dignità, nonché di volontà, bisogno di autodeterminazione per affermare il proprio diritto a esistere e a resistere. L'incredibile forza che queste azioni di rivolta hanno mostrato ha di fatto costretto i media mainstream a parlare di carcere, come sempre in termini emergenziali e raccapriccianti. Quando però gli eventi hanno smesso di fare notizie, i riflettori si sono spenti, perché tanto a nessuno interessa sapere come mai 14 persone sono rimaste uccise durante le rivolte. Basta semplicemente derubricarle a morti per overdose e il capitolo si può ritenere chiuso. Ammesso e non concesso che questa ricostruzione sia da considerarsi reale, non c'è comunque alcun interesse a comprendere i reali motivi per cui, all'interno degli istituti, si faccia ricorso massiccio a metadone e psicofarmaci che, tra l'altro, in assenza di una reale complessiva presa in carico dei soggetti da parte dei servizi sociosanitari adeguati, produce esclusivamente effetti di controllo e disciplinamento delle persone che presentano problemi di dipendenza da sostanze o che riportano condizioni di sofferenza psichica. Nemmeno capire cosa succederà. E non importa nemmeno capire cosa succederà ora negli istituti in termini di ritorsioni e richiami, o quanto verrà inasprita la gestione già autoritaria delle carceri, o per dove e con quali criteri verranno effettuati i trasferimenti delle persone recluse. Il tutto è banalmente ridotto a mero problema logistico e strutturale, provando il più possibile a silenziare e invisibilizzare le azioni di rivolta e le istanze a esse connesse. La potenza espressa dalle rivolte, sostenute dall'esterno dai familiari, delle persone detenute e dai gruppi di solidali, ha di fatto costretto l'istituzione penitenziaria a rivedere le misure impreviste per il contenimento del virus. Al momento però solo in pochissimi istituti si pensa, ad esempio, della possibilità di utilizzare misure alternative o permessi prova, per non parlare delle istanze legate a indulto e amnistia. Lavorando in maniera strutturale e sistematica alla depersonalizzazione, alla deumanizzazione, all'isolamento delle persone detenute, impedendo loro, tra le altre cose, di potersi prendere cura e di poterne ricevere da parte dei propri cari, il carcere si configura nei termini di una vendetta dello Stato. Lo Stato in questo modo non fa altro che assolvere se stesso, garantendo la continua riproduzione di un'organizzazione sociale basata sull'oppressione. Ecco perché va tenuta alta l'attenzione sulle evoluzioni, o meglio, involuzioni, che caratterizzeranno le prossime settimane, e non solo. Vogliamo che si faccia luce sulle dinamiche legate alle morti nel corso delle rivolte. Vogliamo che vengano attuate delle reali misure per ridurre il numero delle persone detenute all'interno degli istituti. Vogliamo che nel frattempo si lavori realmente nelle direzioni di indulto e amnistia, perché quando l'emergenza Covid-19 sarà finita, le condizioni emergenziali in cui vivono le persone detenute continueranno a mostrare tutta la loro inaccettabile violenza. Invisible 20%. Watch a rent between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the super class engines. Burning up the Urals in South Kensington. Choking up my like the fire smoking on the air. Something should rather be anywhere but. Stacca fa maiuscola o torna a scuola. Abbiamo stile a Badile, mica roba da due lire con cui ribaltiamo.
Ora andiamo a leggere un testo che ci è arrivato, che ci è stato rigirato, di una lettera inviata da una persona che è stata recentemente in carcere. Canile per incenerire mire di chi travasa la bile, stretto vive nella morsa dell'invidia e le sue spire, lo metto a letto di corsa, voglia dire. E leggiamo in realtà solo una parte. E per molti cominciava a pesare quel clima creato dalla nuova direttrice Maria Martone, la quale, per ordine del DAP, stava risistemando i detenuti in modo restrittivo. C'è bisogno di posto, si diceva in febbraio. Dovete venirci incontro. Il tutto condito da minacce neanche troppo velate di possibili trasferimenti o altro nel caso in cui i detenuti non collaborassero passivamente alla necessità della nuova direzione. Questo clima si intrecciava ai classici problemi di ogni luogo di restrizione. Le negligenze e le angherie degli uomini in divisa, della burocrazia, del sistema carcere, del cibo pessimo, della mancanza di una copertura sanitaria seria che non fosse la famosa terapia, nonché la totale solitudine e disperazione di persone abbandonate senza nessun aiuto da fuori. La paura del virus può essere stata una minaccia in un calderone pieno di rabbia e disperazione, ha dato voce ai corpi e alle gole degli oppressi, che per colpa di questa società si trovano rinchiusi dentro le galere. Troppe cose, troppe, sono state dette sulla rivolta del carcere di Modena, sputando addosso ai morti e ai prigionieri, tutti di quel carcere. Quasi nessuno si interroga seriamente e in profondità sul perché tutto questo sia accaduto. Non c'è bisogno di nessuna regia occulta per capire che è causa del mondo stesso del carcere, con tutti i problemi delle persone recluse. Nel momento della rabbia, la diffidenza e lo scetticismo cadono, e una massa di individui si unisce, ognuno con il suo dolore, con la sua voglia di riscatto, e trovano la forza di far sentire con decisione e coraggio anni di repressione di Stato pagata sulla propria pelle. Chi non ha mai dormito dentro una cella, dalla parte del blindo del prigioniero, non può capire cosa voglia dire stare dentro al carcere. Tutti quelli che si sono riempiti la bocca come avvoltoi con questi fatti non meritano ascolto, perché non sanno di cosa parlano. Tanti morti sono tutti tunisini tossici. Monnezza, dice qualcuno. C'è chi parla di aprire forni e di bruciarli vivi. Chi scrive ha visto di persone che usavano le maledette terapie. Non tutti riescono a vivere il carcere in modo lucido, ma dire che è stata assaltata l'infermeria e che c'è stato un abuso di farmaci, a noi questo non ci interessa. Il nostro giudizio a riguardo è come la bussola che indica il nord, anche quando la scuoti. Il nostro indice indica sempre la stessa direzione. La colpa di quelle morti è dello Stato. Dall'ultima guardia carceraria alla volontaria, che giustifica l'operato della direzione, e che chiede quiete e sicurezza, dalle stellette del comandante al ministro Bonafede, a chi come Salvini diceva ve l'avevo detto. Anche noi diciamo ve l'avevamo detto, ma in un senso completamente contrario al suo. Noi lottiamo per la libertà di tutti e tutte, lontani un abisso da lui che vuole un carcere militarizzato. Si lamenta che le guardie avevano pochi mezzi, ma sia stato sparato del piombo e si vede benissimo una delle guardie del magazzino con il mitra in mano che mira ad altezza uomo. Quali mezzi mancano? I blindati, i mitra, i manganelli, gli idranti, gli elicotteri? Le richieste dei detenuti non solo vengono sminuite, ma vengono cancellate le rivendicazioni prettamente politiche delle loro richieste. Quello che è successo non è solo disperazione. Anzi, il rimbalzo tra carceri delle proteste fa capire che proprio chi ha limitata la libertà è l'unico che ad oggi sia riuscito a dare una risposta collettiva alle restrizioni imposte dallo Stato per l'emergenza coronavirus. Da qui non si tornerà indietro, si dice spesso in questi giorni. È vero anche per il carcere. Queste rivolte faranno sì che da Roma verranno presi provvedimenti sempre più restrittivi, perché è l'unica lingua che una struttura come il DAP comprende. Le rivolte prossime e future verranno represse e intanto le notizie si susseguono di continui pestaggi di massa ai detenuti, indipendentemente se uno ha partecipato o no alle rivolte. L'unica comunicazione da parte del Ministero sono le botte, in modo tale che tutti e tutte si ricordino di non osare più ribellarsi, perché lo spavento provato una volta tanto dagli aguzzini è stato tanto e lo Stato italiano ha fatto una brutta figura a livello internazionale. Intanto i detenuti sono sballati in ogni dove, si sa che da Modena i rivoltosi sono partiti mezzi nudi e gonfi di colpi e le famiglie ancora attendono preoccupate un contatto diretto con i propri cari. Il rapporto di forza per pochi giorni si è capovolto, i detenuti hanno trovato la forza di unirsi, non tutti, va bene, ma questo poco importa, per far uscire la loro voce come da tanti anni non si vedeva. Comunque questa lettera che siamo andati a leggere puntualizza giustamente due fatti, cioè il primo che la gente che si è rivoltata in carcere difficilmente si è rivoltata solo per questo fatto del coronavirus, ma sicuramente è stato un accumulo di più cose subite, e anche l'altro fatto che spesso si viene a dire che servono più mezzi alla polizia, sia quando si parla di carcere che magari anche di sicurezza nelle strade, e giustamente, come dice anche questa lettera, ci viene a dire ma di che cazzo di mezzi hanno bisogno ancora, cioè che hanno di tutto, cioè dal controllo tecnologico alle armi fisiche vere e proprie al numero schiacciante, perché sono veramente tanti, chissà di che cazzo hanno ancora bisogno.